All'ombra della sentenza del Tribunale di Roma di venerdì, che ha riportato in Italia i 12 migranti mandati in Albania, riesplode l'ennesimo scontro tra politica e magistratura. Meloni attacca, promette per oggi un decreto legge sul tema dei paesi sicuri, mentre il Presidente della Repubblica Mattarella richiama le istituzioni ad evitare visioni di parte. Il tutto mentre l'Emilia si allaga per un nuovo nubifragio. Un ragazzo di 20 anni muore mentre è in macchina col fratello. Almeno 3.000 persone sono evacuate. Promette intanto di essere un nuovo fronte di tensione il voto in Moldova, al confine fra Ucraina e Romania, laddove il referendum consultivo per l'adesione all'Unione Europea è fallito per pochi voti, con l'accusa della presidente in carica, che è pro-europeista. Agenti russi hanno promesso soldi in cambio di un no sulle schede. Questo è 24 Mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare.
Non ce l'hai un pensiero solare per oggi?
Simone Spezia.
Non ho potuto elencare tutti i motivi per cui la odio.
Ho già il nervoso, è lunedì e ho già il nervoso.
So che è brutto iniziare il lunedì così, però se volete una buona testimonianza dell'arretratezza di questo paese, è la scarsa presenza un po' più nelle discussioni online, un po' meno, per così dire, nella stampa tradizionale, del fatto che ieri per 8 ore è stato bloccato uno dei servizi cloud più importanti del mondo in Italia, e si tratta di Google Drive, utilizzato da scuole, aziende, migliaia di aziende, centinaia di scuole, le università. Bloccato per 8 ore perché il sistema antipirateria messo insieme dalla serie A e regalato dalla serie A alla AGCOM, all'autorità per le comunicazioni, ha ritenuto che fosse degno di attenzione, cioè Google Drive trattato come un sito per il pezzotto. Io boh. E chissà cosa succederà quando entreranno in vigore le nuove regole sulla pirateria, quelle entrate nel decreto omnibus e si dice suggerite da Lotito. Si chiama Piracy Shield. Un pregiato prodotto tecnologico donato appunto dalla serie A all'autorità per le comunicazioni, realizzato dal, come possiamo definirlo, il braccio tecnologico dello studio legale Previti. Lauricella aggrotta la fronte e dice: che stai a di? È così,
che è una cazzata.
No, è vero. Sì, lo so Claudio, è disagio zero perché le scuole, le aziende, le università sono chiuse di domenica, grazie, però mi pare evidente che sia un problema una cosa di questo genere, perché se succede in mezzo alla settimana è il delirio, no? Comunque, vabbè, la ricostruzione migliore, poi magari ci arriviamo, in rassegna stampa la fa Wired, al solito, che è stato la prima testata ad accorgersi di quello che stava succedendo. Quale sarà il prossimo passo? Fermare internet? Beh, non vorrei dare cattive idee, ecco. We'll be right back. adesso andiamo alle grandi questioni di giornata. Indovinate un po', c'è un nuovo scontro tra politica e magistratura. Ah, ma pensa, non ne vedevamo da un po'. Però dai, su, per un sorriso, ma nemmeno troppo, perché la vicenda è finita nel penale. C'è questa storia raccontata da Giovanni Del Giaccio sul Messaggero oggi. Volete il concetto di mamma italiana nella sua dimensione più tradizionale, più antica? E... allora, una donna ha fatto arrestare il figlio e l'ha portato in tribunale per maltrattamenti, accusandolo di averla rapinata, il figlio di 36 anni. Si è andati in tribunale, eccetera, eccetera, e poi si è scoperto che si era inventata tutto, il figlio di 36 anni, perché non le piaceva la fidanzata che il figlio aveva trovato. Assolto perché il fatto non sussiste. E adesso rischia di essere denunciata per calunnia, quantomeno. Va bene, notizie che ricorrono dunque in una settimana importante per tutta una serie di motivi. Oggi ci sarà appunto il Consiglio dei Ministri che dovrà varare nuove regole sui migranti e vedremo se saranno queste compatibili col diritto dell'Unione Europea. Ci sono già delle perplessità che emergono già prima di questo Consiglio dei Ministri, ma naturalmente lo vedremo. Settimana importante perché si va al voto in Liguria, settimana importante perché si va al voto anche in Georgia, altra questione strategica, non dico per il futuro dell'Unione Europea, ma sicuramente per, se vogliamo, la forza della Russia nell'area, un paese che ieri è sceso in piazza ancora una volta, almeno in parte naturalmente, chi è a favore scendono nelle piazze per chiedere più Europa, mentre in Moldova si è votato e, come si diceva, ha vinto di strettissima misura il no all'ingresso nell'Unione Europea in un referendum che era sostanzialmente consultivo e che avveniva in contemporanea con le elezioni presidenziali che manderanno al ballottaggio la presidente attualmente in carica, che è pro-europeista e andrà al ballottaggio con un candidato che è molto vicino alla Russia. Vedremo che cosa succederà con la presidente della Moldavia, che dice: attenzione, ci sono stati dei brogli, ci sono delle persone che sono state pagate per votare no al referendum e votare chiunque non fossi io. Parla di addirittura 300.000 voti, mentre la BBC questa mattina in un reportage racconta di una serie di interviste che ha fatto anche ad elettori che lo hanno detto proprio esplicitamente. Addirittura una signora che dice, esce dal seggio e dice: sto provando, mi hanno fregato, sto provando a telefonare alla persona che mi ha promesso i soldi per portare il mio voto e questa persona non mi risponde più. Vedremo, sarà sicuramente un argomento di politica europea rilevante. Intanto, come si diceva, notizie ricorsive, insieme allo scontro tra magistratura e politica, anzi tra politica e magistratura, ai richiami del Presidente della Repubblica, con Emilia Romagna che si ritrova ancora una volta invasa dalle acque. In 24 ore le criticità si sono registrate in 13 comuni, compresa Bologna. Un ragazzo di 20 anni, lo abbiamo raccontato anche in GR24, è morto a Pianoro. Più di 3.000 evacuati in tutta la regione, 15 corsi d'acqua oltre la soglia rossa. Dal pomeriggio di sabato sono caduti fino a 175 mm di pioggia su Bologna, sulla prima collina, in comuni limitrofi come Pianoro, San Lazzaro di Savena o Casalecchio di Reno. La media storica dell'intero mese di ottobre è di poco superiore a 70 mm di pioggia. E quindi, allora, media 70 mm di pioggia nell'intero mese. Ieri, dal pomeriggio di sabato, caduti 175 mm di pioggia. A Bologna è esploso il Ravone, un torrente in parte tombato che per decenni non aveva causato problemi. Il sindaco Lepore al TG3.
In sei ore è caduto il doppio della pioggia di maggio dell'anno scorso, 150 mm, la pioggia che cade in due mesi.
Sono stati colpiti anche diversi comuni della città metropolitana, sono state disposte evacuazioni. Nel modenese e nel reggiano le trascinazioni del Crostolo e di altri corsi d'acqua hanno costretto in mattinata di domenica ad evacuare 1000 abitanti. La presidente facente funzioni Priolo della regione si appresta a chiedere un nuovo stato di emergenza e ha invocato quello che ha definito un piano Marshall per la messa in sicurezza del territorio, perché la manutenzione ordinaria delle sole regioni non basta più. Ci sono problemi per le scuole che sono chiuse a Bologna, oggi è chiusa l'università, la ministra Bernini dice domani avremo un consiglio dei ministri e come sempre il governo farà la sua parte, quindi è prevedibile che nella giornata di oggi ci sia anche questo elemento. Dobbiamo ragionare sul cambiamento climatico e sul fatto che l'ingegneria idraulica in questa regione deve essere modificata. Le parole.
Domani avremo un consiglio dei ministri e come sempre il governo farà la sua parte con tempestività per stare vicino alle popolazioni colpite e ai territori. Dovremo ragionare sul cambiamento climatico e sul fatto che l'ingegneria idraulica di questa regione deve finalmente essere modificata. Lo dovremo fare tutti insieme, senza polemiche, per fare in modo che eventi del genere, se si ripetono, non abbiano più queste conseguenze nefaste.
Dichiarazioni mi pare avvedute, mentre nel frattempo già in realtà riesplode la polemica e lo scontro. Che cosa avete fatto in questi anni di governo della regione, se avete tenuto a posto la situazione idrografica eccetera eccetera, e qua come sapete lo scontro è su due fronti. Da una parte si dice guardate che sta cambiando il clima, e oggi troverete parecchie interviste di persone che dicono, di esperti che dicono: signori miei, eventi di questo genere sono sempre più forti, dobbiamo pensare a un nuovo tipo di adattamento del territorio. E interviste dall'altra parte, soprattutto al lato politico, visto che si avvicinano le elezioni anche in Emilia-Romagna, che dicono la sinistra ha rovinato il territorio. La faccio molto semplice e molto brutale. L'altro tema di giornata è senza ombra di dubbio questo scontro tra politica e magistratura, questo attacco duro del governo ai magistrati dopo la decisione del giudice del Tribunale di Roma, che è arrivata venerdì, di riportare in Italia i 12 migranti che erano stati mandati in Albania. Ed è un problema, fate ben attenzione a questo, che non riguarda solamente l'Albania, è un problema generale e riguarda la definizione di paese sicuro. Un elenco era stato stilato con un decreto interministeriale il 7 maggio, in questo elenco ci sono anche paesi come Egitto o Bangladesh, però c'è stata una sentenza della quale vi avevamo dato conto da queste parti perché era stata pubblicata al Sole 24 Ore del 4 ottobre, una sentenza della Corte di Giustizia Europea che in questo caso prevale, secondo la quale non è possibile considerare sicuro un paese se c'è il rischio anche solo parziale per alcune categorie di persone. A stabilirlo deve essere il giudice. Le condizioni di sicurezza, il punto 69, e prendo questi estratti della sentenza dal sito Questione Giustizia, sempre molto attento su queste cose. L'estratto dice questo: le condizioni stabilite devono essere rispettate in tutto il territorio del paese terzo interessato affinché quest'ultimo sia designato come paese di origine sicuro. Entrano ovviamente in questo elemento tante cose e ovviamente le valutazioni del giudice, che sono fortemente criticate dall'esecutivo, che appunto si appresta oggi con un consiglio dei ministri a dare il via libera a nuove norme che definiscano appunto il paese sicuro. Dice il ministro della giustizia Carlo Nordio, intervistato ieri da Repubblica: la definizione di un paese sicuro non può aspettare la magistratura, è una valutazione politica pur nei parametri del diritto internazionale. Su questo si sta aprendo una discussione sul filo, diciamo, sul filo della giustizia appunto. Secondo il governo e alcuni commentatori c'è un'abnormità nel fatto che sia la responsabilità del giudice di decidere di disapplicare le classificazioni ministeriali. Alcuni evocano una soluzione in sede europea che dovrebbe arrivare con il nuovo regolamento che approderà, che diventerà operativo dal 2026 e che alcuni paesi chiedono di anticipare al 2025. Infine, non vi fosse bastato, la polemica per la mail del giudice all'interno di una discussione all'interno di Magistratura Democratica, che è la corrente di sinistra della magistratura, che è stata pubblicata dal Tempo, viene ripresa ieri dalla Presidente del Consiglio Meloni. Cosa si legge in questa mail? Una mail del giudice Marco Paternello: Meloni non ha inchieste giudiziarie a suo carico e quindi non si muove per interessi personali ma per visioni politiche, e questo la rende molto più forte e anche molto più pericolosa la sua azione. Così scrive Paternello, il quale però nella stessa mail, che è un po' omessa in giro, dice: non dobbiamo fare opposizione politica ma difendere la giurisdizione e il diritto dei cittadini a un giudice indipendente. Poi ognuno faccia le sue valutazioni, e ne abbiamo discusso infinite volte da queste parti sulle perplessità che ci possono essere sul fatto che ci sia una corrente nella magistratura o che ci siano più correnti nella magistratura, e che le discussioni vertano anche su questo. Però l'impressione da questa mail è che sia una mail dedicata semplicemente alle questioni giudiziarie. Però, ripeto, riflessione aperta e discussione ultra aperta. Pausa.
Andate piano.
24 mattino.
Ecco un motivo perché io non uso mai il cloud, assolutamente. Basta un niente e ti bloccano tutto quanto.
Ma vorrei rispondere all'ascoltatore che nel 2024 c'è gente che anche la domenica lavora con i drive, ma poi non solo. Ma se ci sono 10 abusivi sui treni, che cosa facciamo? Blocchiamo l'intero sistema ferroviario?
Bravissimo, bravissimo. Invece non concordo per nulla con l'ascoltatore precedente. Dice: non uso mai il cloud. Pazienza, cioè, nel senso che è uno strumento di lavoro non solo necessario ma fondamentale nell'economia moderna, caro ascoltatore. Poi lei può decidere di non usarlo perché non le piace, le dà fastidio, perché ne ha la possibilità, si porterà dietro dei drive fisici con dentro tutto il materiale, ne avrà spero 4-5 copie per essere particolarmente sicuro di questa cosa, si creerà un cloud personale, non lo so che cosa vuole fare, però è uno strumento, come sappiamo, fondamentale. E come dice giustamente l'ascoltatore, c'è anche gente che lavora il sabato e la domenica, perché siamo appunto nel 2024 e siamo un tipo di economia che non è più quella di 50 anni fa, e questa cosa rappresenta un problema soprattutto in prospettiva, mi sembra di poter dire. Comunque teniamo aperto il punto. Allora, come sapete, dall'inizio di questa stagione radiofonica abbiamo deciso di mettere i riflettori con una certa frequenza, il più possibile, su quella che sembra caratterizzarsi come la più grave emergenza umanitaria di questa fase, di questo periodo. Una guerra civile, quella che si sta svolgendo in Sudan, che sta facendo un numero di morti che al momento non è calcolabile. Secondo l'inviato degli Stati Uniti siamo intorno ai 150.000. Colera, fame e tutto quello che potete immaginare, comprese le inondazioni che ci sono state. E un flusso di persone che inizia a spostarsi dal Sudan e i cui effetti inevitabilmente verranno sentiti. In Europa in parte già si stanno sentendo, 100.000 in Libia, 500.000 in Egitto, il Chad non ne parliamo nemmeno perché è il posto dove più classicamente si stanno spostando, naturalmente. E dunque oggi torniamo ad accendere il riflettore su questa guerra, lo facciamo con Giovanni Tozzi, direttore del programma Emergency in Sudan, e si trova a Port Sudan. Buongiorno Tozzi e benvenuto.
Buongiorno a voi.
Nella mattinata di mercoledì 16 ottobre, tra l'altro, le schegge provocate da due attacchi aerei avvenuti a distanza di mezz'ora l'uno dall'altro sono arrivate a poche centinaia di metri dal compound dove si trova il centro Salam di cardiochirurgia di Emergency, appunto a sud di Khartoum. Ci racconta cosa è successo?
È successo il 16 ottobre, pochi giorni fa, sono avvenuti due attacchi aerei a poche centinaia di metri dal nostro ospedale, il Salam Center for Cardiac Surgery, dove gestiamo il nostro dipartimento pediatrico, un ospedale di cardiochirurgia e siamo anche un centro di distribuzione della terapia anticoagulante. E è successo durante l'orario mattutino un attacco aereo, in particolare il secondo, ha colpito un target particolarmente vicino al nostro front gate. Abbiamo ricevuto un po' di detriti, di schegge, per questo motivo abbiamo ritenuto necessario sospendere temporaneamente la nostra attività all'interno del centro pediatrico, che abbiamo riattivato poi il giorno successivo.
Allora, si diceva quasi 3 milioni di persone sono scappate dal Sudan in questo momento. La situazione in generale nel paese com'è?
Beh, adesso il paese sta fronteggiando una crisi umanitaria, direi senza precedenti, che perdura da più di un anno, dallo scoppio del conflitto tra le forze armate sudanesi e il gruppo paramilitare dell'RSF. Quindi avete citati precedentemente i numeri, si parla di migliaia di morti, più di 10 milioni di sfollati, a cui poi si aggiungono più di 25 milioni di persone che si trovano in uno stato di insicurezza alimentare. 14 milioni di queste persone sono bambini, e le carestie si stanno avvicinando a più di 750.000 persone, soprattutto nelle zone già martoriate a ovest, nel Darfur. E poi ai rischi alimentari si aggiunge la diffusione di epidemie e il colera, che è una malattia endemica nel paese, adesso è un rischio, soprattutto con l'avvio della stagione delle piogge. Quindi ci sono milioni di persone che rimangono senza accesso al cibo, ad acqua, alloggi, alla corrente elettrica, ai servizi più basilari, e non hanno alcuna protezione, assistenza sanitaria, assistenza nutrizionale, istruzione. E questo vale soprattutto nella zona centrale, a Khartoum e nel Darfur, e di fronte a questi bisogni i servizi sanitari scarseggiano, l'80% degli ospedali presenti in zone di guerra non è più funzionante.
Naturalmente, e come si diceva, milioni di persone in fuga, alcune internamente, addirittura con casi di persone che sono state sfollate 3 o 4 volte, cioè sono state spostate o si sono spostate 3 o 4 volte, villaggi bruciati, stupri di massa, cioè tutto quello che abbiamo raccontato in questi mesi, e una fuga dal paese che è già iniziata e sta proseguendo, no?
Il paese con il più alto numero di sfollati al mondo. I rifugiati attraversano confini, vanno verso Chad, Egitto, South Sudan, Repubblica Centrafricana, Etiopia, Libia, e la maggioranza di questi sfollati vengono da stati interni, tra cui lo Stato federale di Khartoum.
E questo è il quadro. Io la ringrazio. Grazie a Giovanni Tozzi, direttore del programma Emergency in Sudan, che attualmente si trova a Port Sudan. Mi scusi, solo un'ultima cosa, Tozzi. Voi, ma il vostro lavoro sta proseguendo o il centro avete dovuto fermarlo per l'eccesso di rischi?
Io attualmente mi trovo a Port Sudan, presso il nostro centro pediatrico. Qua non siamo in un'area di conflitto, però fino a poche settimane fa mi trovavo a Khartoum,
sì.
E mi sto dirigendo nuovamente verso Khartoum in questi giorni. Khartoum è un'area di scontri, e siamo l'unica organizzazione umanitaria internazionale ancora presente nella capitale, e rappresentiamo uno dei pochi ospedali pienamente operativi. Quindi sì, stiamo, nonostante le difficoltà, continuando la nostra operatività e garantendo il nostro impegno nei confronti del popolo sudanese.
In bocca al lupo dunque, e anche complimenti per il vostro lavoro, ovvio. Giovanni Tozzi, direttore del programma di Emergency in Sudan. C'è GR24, ci ritroviamo subito dopo. 349-238-6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio. Un piccolo dettaglio solo per un ascoltatore: ha ragione, non ho dato le percentuali sulla Moldova. Lui dice che i no hanno vinto con il 58% e il 50,3% è rimasto fermo, credo, agli exit poll. Pausa.